Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio oggi intervistiamo Daniela Ducato, innovatrice nel campo della sostenibilità ambientale. Attualmente dal 2022 presidente della Fondazione Territorio Italia, attualmente allieva della Scuola di Medicina Forestale di Roma. Benvenuta Daniela.
Grazie a voi dell'invito.
Daniela, ci potresti descrivere a grandi linee il tuo impegno per l'ambiente?
Il mio impegno per l'ambiente inizia moltissimi anni fa, già con la mia attività di insegnante nelle scuole medie e poi nelle scuole superiori e poi nel sociale, in modo particolare qui a Guspini, dove io risiedo, dove mi trovo, con una primissima iniziativa che ha poi avuto un risalto anche importante a livello nazionale, che era il progetto dei suoni e dei sogni della città bambina e le città invisibili, quindi un riferimento a Italo Calvino, dove ben 22 spazi abbandonati di Guspini, quindi stiamo parlando del 1998, vennero in spazi di comunità, di vicinato, ma non solo di coltivazione di ortaggi, ma proprio coltivazione anche di memoria, coltivazione di innovazione. Prese un premio molto importante che portò a Guspini 50 milioni delle vecchie lire, un premio appunto assegnato dal Ministero dello Sviluppo Ambientale, del Ministero delle Politiche Sociali. E devo dire che questo lavoro di comunità, questo ascolto reciproco tra comunità e comune ha poi messo le basi per tutto quello che poi è venuto dopo. Io non ho mi sono sempre tenuta questo ruolo nel sociale, io non ho mai avuto aziende, non ho mai gestito aziende, ma ho sempre creato connessioni tra appunto aziende, tra il mondo della ricerca, il mondo dell'università, il mondo ovviamente dell'imprenditoria e il mondo poi della scuola. Quindi mi sono tenuta sempre ho fatto proprio la persona di relazione, la public relation, oggi si potrebbe dire così, di comunità, per far partire quindi progetti, esperienze, evoluzioni e innovazioni multidisciplinari.
Nello specifico, dal 2022 sei presidente della Fondazione Territorio Italia, che sviluppa progetti ad alta innovazione per l'ambiente ed il sociale. Come presidente hai promosso un importante progetto, il Green Conservation, per la gestione dei beni culturali. Ci puoi raccontare di questo progetto?
La Green Conservation è un movimento mondiale che è formato da università, enti, il mondo della ricerca di tutto il mondo. Noi ci siamo inseriti in questo movimento multidisciplinare mondiale della Green Conservation con delle innovazioni tecnologiche per il restauro sostenibile e la manutenzione dei beni culturali. Infatti la Green Conservation si occupa proprio di quei beni culturali, in questo caso quelli che raccontano la nostra Italia. E quando noi diciamo un bene culturale, un bene deve far del bene, non deve far del male all'aria, all'acqua, al suolo. Quindi un bene culturale deve essere manutentato, gestito in un certo modo. E quindi la Green Conservation vuol dire proprio una manutenzione rispettosa del bene culturale. In questo caso abbiamo portato avanti diversi progetti. Uno è stato quello della Valle dei Templi di Agrigento e un altro molto importante è quello di Pisa, quindi stiamo parlando di siti importanti. Valle dei Templi, ricordiamo, insomma, un sito UNESCO, Piazza dei Miracoli con la Torre di Pisa. E lì siamo intervenuti appunto con dei sistemi di ingegneria, agrotecnologia, che ha utilizzato ad esempio nella gestione suolo dei sistemi interessanti sia per quanto riguarda i lapidei, quindi la manutenzione diciamo dei lapidei, sia per quanto riguarda la manutenzione del suolo, fatta sempre usando ad esempio additivi vegetali, grazie a queste agrotecnologie ricavati da ingredienti recuperati dallo spreco alimentare. Quindi appunto una green conservation che possa avere in questi luoghi così diciamo che curano la biodiversità e la bellezza una idea anche di paesaggio culturale dove l'Italia si racconta a 360 gradi anche per il rispetto del territorio.
L'ambiente non è solo quello naturale ma anche quello umano che come quello naturale può essere oggetto di violenza. Infatti un altro progetto di cui sei promotrice con la fondazione è il design di rinascita per le donne vittime di violenza. Ci puoi parlare anche di questo?
Sì, abbiamo creato il design di rinascita, che è un progetto di innovazione sartoriale che ha visto dei corsi di formazione sui lavori verdi, Green Jobs, proprio dedicati, destinati alla fragilità, alle donne inoccupate, disoccupate e soprattutto vittime di violenza, quindi anche donne ospiti nelle case protette ad esempio, e anche donne detenute in prossimità di uscita, in particolar modo nelle carceri femminili di Lecce e Taranto. Un progetto che si è declinato in diversi luoghi d'Italia. È un'opportunità non solo di lavoro verde, che sappiamo è sempre più richiesto dal mercato, ma anche quello di creare attraverso tecniche anche innovative, artigianali, appunto una rinascita. Ad esempio, una tecnica che è stata utilizzata come innovazione sartoriale è stata quella della lavorazione del filo di mare, ricavata filo ricavato dal filamento della cozza, quella cozza che tutti abbiamo ben presente, quel piccolo filamento che poi tiene la cozza attaccata alla roccia, però è un cordoncino che poi viene scartato e invece poi grazie ad una sinergia con appunto i produttori di cozze, in modo particolare dell'Associazione Italiana della Maricoltura e Acquacoltura, e grazie a diciamo, delle donne, quindi da tutto questo diciamo interazione tra associazioni, si è riconvertito questo filo di mare in appunto un intarsio, ricamo, bottone, decorazione. Un design della rinascita quindi che ha ribaltato gli scarti in bellezza, e questo aiuta anche a ritrovare dentro di sé quella stessa visione. Persone efficaci, umiliate, ritenute scarti, sentono questa dimensione dentro di sé. Quindi un filo dell'innovazione anche per rinascere e quindi sentirsi anche identificarsi in qualche modo in questo filo di mare. La cozza ogni giorno depura e trasforma e fa rinascere il mare, e quindi anche attraverso il recupero di uno scarto, come il cordoncino di una cozza, si può invece produrre bellezza, stupore e rinascere.
In base ad uno studio del Ministero dell'Ambiente, la Sardegna ha un elevato numero di siti inquinati, sono circa 56.000 ettari tra terra e mare. Tu vivi a Guspini, la cui zona industriale è la prima al mondo pesticidi free. Vuoi raccontarci come siete arrivati a questo risultato?
Esattamente, Guspini ha la prima zona al mondo certificata pesticidi free dal 2020. Siamo arrivati a questo risultato iniziando un percorso molti anni prima, ovviamente nel 2020. Il mio ruolo è stato quello di creare connessione tra le aziende private, quindi dell'azienda industriale. L'azienda industriale di Guspini lavorano circa 600 persone, con poi un indotto di oltre 2.000, e quindi una relazione tra le aziende e il comune di Guspini e poi anche tutti gli altri enti. Quindi un accordo dove una serie di impegni reciproci per quanto riguarda appunto tutta quella che è la manutenzione degli spazi, quelli che sono anche i luoghi di lavoro, hanno portato pian piano ad abbandonare tutta una serie di utilizzi, di metodiche, chiamiamole tradizionali, in modo da arrivare a una gestione sia pubblica che privata che ha restituito un suolo pulito, l'aria pulita. Ora, in tutta la zona industriale di Guspini, anche nelle zone limitrofe, si può addirittura coltivare il biologico. E questo appunto dimostra anche come a costo di denaro zero, si può dire, grazie all'interazione, alla relazione, alla mediazione che ho curato in prima persona, che non siamo arrivati a un risultato che è la salute delle persone, è un risultato che da cui nessuno vuole più tornare indietro, perché ovviamente la salute è qualcosa che sta a cuore a tutti. E quindi ecco che insomma, questo obiettivo comune è stato raggiunto e continuiamo a mantenerlo. Ovviamente questo riguarda tutta la cittadina, anche la gestione dei parchi cittadini ad esempio, ma anche delle aree limitrofe, anche di quelli che sono oggi definiti paesaggio terzo. Questo per me è un bene, ma anche a livello personale il mio ufficio verde è proprio sotto un ulivo, con i piedi che posso appoggiare a terra sulle radici dell'ulivo. E questa non è un'immagine bucolica, poetica, ma è una possibilità di relazione ravvicinata con una natura pulita, sana, e insomma, ha un benefico peso non solo ambientale, ma anche psicologico.
Una delle ex zone industriali di Macchiareddu è stata oggetto di bonifica attraverso un progetto pilota della Fondazione Territorio Italia. Ci puoi descrivere com'è adesso questo sito?
Allora, abbiamo operato su un sito di circa 200 ettari che erano appunto in sito inquinato, quindi venne convertito a parco di produzione di energia solare, quindi in fotovoltaico. In queste aree, questi siti inquinati, per legge si può agire con il diserbo, quindi si può inquinare il suolo. Quindi si produce energia pulita ma solo inquinato, e questo perché ovviamente per produrre l'energia non deve crescere l'erba, che andrebbe ovviamente a togliere l'erba alta, a togliere funzione di captazione solare, e anche rasare può ovviamente sollecitare i pannelli, in quanto le schegge possono ovviamente poter creare anche delle piccole rotture. E quindi che cosa si fa? Si diserba inquinando il suolo. Quello che è stato fatto è che quest'area pian piano è stata riconvertita appunto con un approccio pesticide free, pian piano nel tempo in biologico, quindi con una diciamo una limitazione della crescita, ma non ovviamente totale, una riconversione in biologico e una successiva costruzione di un, come possiamo definire, un santuario delle api, grazie all'accordo con diversi apicoltori. Quindi oggi quest'area produce energia pulita, suolo pulito, a differenza dell'80% dei siti di produzione di energia solare in cui appunto, come dicevo prima, l'uso di pesticidi diserbanti è ammessa per migliorare la captazione solare. E poi da quest'anno anche si è avviata la produzione di miele biologico. Inoltre le api hanno aiutato anche a ripopolare in qualche modo gli altri insetti utili, permettendo la crescita delle specie vegetali di cui poi insomma si nutrono. Questo è un esempio che potrebbe essere diciamo, realizzato in altre zone inquinate e abbandonate d'Italia, che potrebbe essere riconvertita alla salute. Quindi diciamo, con questo progetto si voleva aprire un po' un'attenzione su questo problema gigantesco che è quello dei siti inquinati, in modo particolare di questi appunto SIN, quindi territori maltrattati riconvertiti in territori di bellezza e di fertilità del suolo.
Quest'anno, durante la riunione del CLEL sulla transizione ecologica, a cui hai partecipato in qualità del presidente di Fondazione Territori Italia, sono emerse delle criticità che caratterizzano lo Stato italiano e che rendono più difficoltoso il cambiamento rispetto a ciò che accade in altri paesi. Ci potresti raccontare?
Io ho portato esempi pratici e quindi ho raccontato un po' le azioni fatte, quindi un po' quelle che ho appena raccontato, compresa questa riconversione alla salute appunto di queste zone inquinate e abbandonate attraverso la metodica del pesticide free. In più ho portato l'attenzione anche su un altro triste primato italiano che riguarda l'inquinamento luminoso, che è drammatico, non sto usando parole forti, ma è proprio così. Ora, ovviamente noi in Sardegna non abbiamo questo problema così importante, addirittura abbiamo delle zone invece straordinariamente sostenibili, fatte appunto di cielo buio, quindi questo è importante. Però abbiamo comunque, come Fondazione Territorio Italia, che si occupa di tutto il territorio italiano, voluto dare un contributo anche formativo, che stiamo adesso continuando a fare a livello nazionale ma anche a livello regionale con l'associazione Confcommercio Green e a livello nazionale con l'associazione Generazione Mare, dicevo, un contributo formativo per la difesa del cielo stellato dall'inquinamento luminoso, che causa tra l'altro una perdita di energia urbana addirittura stimata fino al 40%, quindi parliamo anche di costo ambientale e costo economico, e poi comporta una importante perdita di biodiversità vegetale e animale. E tra pochi anni, probabilmente, nei confronti dell'inquinamento del cielo sarà la stessa medesima attenzione mediatica che da qualche anno c'è già, abbiamo visto negli ultimi anni, nei confronti degli oceani. Il 77% del chi vive in Italia non vede più la Via Lattea e un quarto della popolazione italiana non attiva più gli occhi nella modalità di visione notturna nell'osservare il cielo. Quindi ci sono anche delle problematiche che hanno a che fare con l'ambiente, ma anche con la nostra capacità cognitiva, e quindi preservare la salute umana, vegetale, animale vuol dire anche e soprattutto non spegnere le stelle, ma restituire le stelle, risparmiare energia e preservare la biodiversità.
In conclusione, sempre nella stessa occasione, la Fondazione Territori Italia ha voluto mettere in evidenza la sua volontà di creare sinergie, o meglio, per usare il tuo termine, relazioni. Creare relazioni. Con chi e perché?
La Fondazione Territorio Italia promuove relazioni intese come proprio alleanze tra generazioni e generi, cura e mantenimento delle diversità, come spiegavo prima, riduzione delle disuguaglianze e anche qualità sociale dei territori. È una relazione con la natura, non educazione, proprio relazione che viene ancora prima, che deve essere ripristinata. Abbiamo tagliato la relazione con la natura, c'è stato un taglio. Chi vive in paese è un cittadino di serie B, nell'immaginario tutto ciò che succede in città in qualche modo è meglio. È uno studio legale o uno studio medico o un'attività la fa in città, nel nostro immaginario è comunque qualcosa che è migliore rispetto a ciò che si vede nel paese. perché abbiamo tagliato una relazione di gratitudine con la natura, che in qualche modo è invece così presente, così pregnante, ma noi la disconosciamo. E per usare un termine che non è il mio, è una patologia endemica riconosciuta ormai anche dall'Istituto Superiore della Sanità, abbiamo un disturbo che dà luogo a molti disturbi, a molte patologie dei nostri giorni, che è chiamato deficit di natura. È proprio questa mancanza di relazione, che è un concetto che è stato introdotto dal medico pedagogista Richard Luce, che appunto è stato il primo a usare questo termine, che poi è diventato un termine anche medico, che ci dice appunto di tutto ciò che può causare, che sta causando questa disconnessione tra noi, le persone, il mondo naturale. E l'Istituto Superiore di Sanità ha riportato, ed è un lavoro, vedo, sempre più forte, concentrato sui risultati delle diverse ricerche scientifiche internazionali, dove appunto si evidenzia come questo progressivo allontanamento delle persone dagli spazi verdi, o che comunque vengono utilizzati così in certi momenti della giornata, se va bene, questo sta dando un aumento di pazienti affetti non solo da disturbi fisici e psichici, ma malattie mentali, disturbi comportamentali nei bambini e nelle bambine, deficit dell'attenzione, e negli adulti mancanza di memoria, di concentrazione, una più forte spinta all'aggressività, alla rabbia, alla mancanza di pazienza, all'accelerazione del pensiero. Quindi questa rottura è prima di tutto una rottura dentro di sé, e quindi occorre recuperare questa relazione e la conoscenza e i benefici di quel paesaggio naturale in cui siamo immersi, ricucire questa relazione dentro di sé, quindi la gratitudine per tutto questo paesaggio straordinario, che però va conosciuto meglio. Ed è anche per questo che ho deciso di intraprendere questo percorso di studi presso la Scuola di Medicina Forestale, proprio perché si possono conoscere ancora meglio questo straordinario paesaggio che ci circonda, e comprese tutte quelle parti che non conosciamo, e forse anche per questo non abbiamo una relazione. Spero appunto che invece questo possa avvenire, quindi comunque nonostante tutto mi sento speranzosa e fiduciosa.
Io ringrazio Daniela Ducato per la sua disponibilità e vi ricordo che potrete ascoltare questa e tante altre interviste su unicaradio.it, Spotify e Google Podcast. A presto!
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.